In studio con noi oggi c'è il consigliere regionale Silvia Cestaro. Buongiorno Silvia, benvenuta a Radio Più.
Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Già un paio d'anni dall'incarico?
Eh sì, ormai siamo quasi al terzo anno, perché era settembre, anzi ottobre del 2020. Sì,
quindi. Allora, cominciamo a tirare le somme di questi 2 anni e quasi 3, Silvia.
Ma le somme sono che stiamo vivendo un periodo comunque difficile, sembra un susseguirsi di difficoltà. Siamo partiti con il Covid, io sono passata da sindaco a gestione Covid a consigliere regionale, c'è stata una ripresa economica importante, una sorta di balzo tecnico che ha seguito appunto la grande difficoltà del Covid. Adesso cominciamo a vedere i freni a mano dovuti ovviamente alla guerra in Ucraina, alle difficoltà economiche, alle grandi difficoltà delle famiglie, e sembrano diventare quasi insostenibili in alcuni casi, quindi siamo tutti quanti molto preoccupati.
L'assessore Silvia Cestaro, reduce da Vai a 2018, poi in pieno Covid, quindi la carica importante in regione, vicina alla Lega Nord, che in questo momento sta vivendo un momento delicato a Belluno con un tutore, perché non si creino troppi problemi a De Pellegrin, sindaco, assessore,
ma no,
e consigliere, la chiamerò assessore spesso.
In realtà penso che le difficoltà di un consiglio comunale derivino dal fatto del fare. Quando un consiglio non fa nulla, si lascia così cullare dalle onde, no? Cerca di essere molto democristiano, come si suole dire, e non fa rendere di petto alcune problematiche, ovviamente i problemi non si creano. Quando invece si deve andare ad agire sul territorio, si prendono delle decisioni importanti, è chiaro che delle frizioni si possono presentare, ma lo sappiamo anche nei comuni più piccoli, basta dare un'attenzione di più a una frazione piuttosto che a un'altra, accontentare più una fazione politica piuttosto che un'altra, si creano magari queste difficoltà. Oscar De Pellegrin è un uomo di grande caratura, forse con un poca esperienza politica, forse per sua fortuna da un certo punto di vista, esattamente come il sindaco Fusaro, hanno iniziato da un anno, devono ancora prendere le misure e tarare i loro assessori, i loro consiglieri, e a loro volta anche questi si devono misurare con i loro sindaci e i loro colleghi, e quindi immagino che sia un rodaggio necessario un po' per tutti.
Consigliere regionale Silvia Cestaro, ospite quest'oggi ai microfoni di Radio Più. Allora, dalla montagna alla laguna, da Belluno a Venezia, quante ore ci passa un consigliere in laguna?
Beh, dipende da quanto fa un consigliere, ovviamente. Io tante, devo essere sincera, che sono molto a Venezia, perché facendo parte, oltre di 3 commissioni, anche del Consiglio delle Autonomie Locali e della Città Veneta della Cultura, chiaramente gli impegni sono notevoli. Diciamo che vanno da 3 a 4 giorni a Venezia, più poi i vari passaggi al Balbi per parlare con gli assessori o con la presidenza. Insomma, l'impegno...
Ha parlato di 3 commissioni, vogliamo ricordarle quali ci stanno?
Sì, beh, io sono in commissione bilancio, che è in realtà è la forse commissione più bella e più importante, se non più impegnativa, perché vede passare poi tutti quanti quelli che sono i provvedimenti che ci sono anche nelle altre commissioni, per cui la commissione bilancio enti locali va ad analizzare tutti gli aspetti che vengono poi visti nelle commissioni, non so, quella sanità, quella agricoltura, turismo, eccetera eccetera. E poi sono in commissione terza, quindi la commissione agricoltura, ma che si occupa anche di tutta quanta la parte commerciale e lo sviluppo, e in sesta commissione, che è la commissione turismo, cultura, scuola e professioni.
Senza nulla togliere le altre 2 commissioni, puntualizzerei su quella della sanità. Noi siamo molto legati all'ospedale di Agro, l'ospedale Papa Luciani.
Sì, perché il nostro pensiero principale, insieme agli altri ospedali ovviamente della provincia di Belluno, per vicinanza sicuramente Agordo, molto nel cuore. È un ospedale che ha subito in questi anni alcuni tagli dovuti ovviamente alla riforma Lorenzin imposta dallo Stato, alla quale io credo ormai la dimostrazione è che ci sia stata un'opposizione da parte della Regione molto forte nel non voler prendere atto di tutte quante quelle che erano appunto le imposizioni statali, che avrebbero visto l'ospedale di Agordo chiuso insieme ad Auronzo, insieme a Pieve di Cadore. Si è tenuto duro, e bisogna dire che questa tenacia ci ha dato ragione a chi amministrava prima e anche a noi sindaci, perché lo Stato stesso adesso sta facendo un passo indietro. Si sono accorti che la gestione troppo accentrata dei servizi, la lontananza da parte della popolazione all'accesso alla sanità ha creato delle problematiche non indifferenti, soprattutto perché la popolazione, ahimè, si sta facendo anziana, quindi le richieste sono sempre di più e non si può abbassare il tipo di servizio, il tipo di attenzione. Quindi l'ospedale è sicuramente al centro dell'attenzione, i soldi e gli investimenti che sono stati fatti in questi ultimi anni ne sono la dimostrazione, ma sono poi parte di tutti gli altri investimenti fatti anche negli altri ospedali. Ho visto che il dottor Dalben è uscito ieri con un articolo su 136 milioni di euro che verranno investiti sempre nella nostra USL 1. Sono cifre molto importanti e che vanno ad aggiungersi ai 40 milioni di euro della piastra chirurgica, gli interventi fatti a Feltre, a Belluno, a Pieve. Quindi credo che l'attenzione ci sia. Il problema del personale invece è un problema che ci preoccupa molto di più, perché non è nelle corde della regione nella totalità della problematica. Il ministro Schillaci, visto che oggi ha fatto la proposta che da anni so che il nostro assessore Lanzarin sta portando avanti, che è quella di rendere i medici di base dei dipendenti pubblici. In questo momento loro sono delle partite IVA, ma perché la legge nazionale prevede che l'inquadramento dei medici di base sia esattamente quello della libera professione. Questo implica ovviamente che non possono essere mandati dove non vogliono e quindi non si può fare quella gestione che invece sarebbe necessaria, quella del dire: tu medico hai vinto il tuo concorso, sei un nostro dipendente, quindi devi andare piaccia o non piaccia a Colle Santa Lucia piuttosto che a Voltago, eccetera. Quindi questa potrebbe essere una soluzione. Mi fa piacere che il ministro Schillaci si sia reso conto di questa difficoltà. Quindi imputare alla regione il fatto che i medici di medicina generale non siano presenti sul territorio non ha alcun senso. L'altra problematica della mancanza di medici invece ospedalieri è un po' dovuta, insomma, abbiamo parlato tante volte, a questa chiusura delle facoltà, quindi al numero chiuso, alla difficoltà anche nel decidere da parte delle regioni quali siano le specialistiche che devono essere portate avanti, perché nel momento in cui come regione ci si rende conto che servono più ortopedici piuttosto che più anestesisti e a livello nazionale gli spazi per le specialistiche invece vengono indirizzati magari verso altri indirizzi, mi viene in mente, non so, la chirurgia estetica, eccetera, è chiaro che la possibilità di indirizzare verso quello che era veramente una necessità ospedaliera e territoriale diventa molto più difficoltosa. So che l'assessore sta facendo continuamente queste conferenze Stato-Regioni per cercare insieme ad altri colleghi di portare avanti tutta quanta una serie di cambiamenti a questa programmazione, che però non vedranno i risultati dall'oggi al domani, perché ovviamente per fare un medico ci vogliono anni e anni e anche tanta passione, motivo per la quale io personalmente sono assolutamente contraria al numero chiuso. La selezione deve essere fatta sulla capacità e sull'impegno delle persone e non su un test calato dall'alto e basato non si sa su quale criteri.
È arrivato sicuramente anche in regione il grido di allarme da parte di chi si serve quotidianamente della 203 a Gordina, lei compresa, consigliera regionale Silvia Cestaro. Tra cervi, sassi e problematiche varie, che si fa?
Io ho la dolce gioia di dovermi servire della 203 e anche della 251, per cui le conosco bene tutte e due.
Bingo.
Ecco, sì, bingo proprio, esattamente. Sono due strade problematiche. Adesso chiaro che c'era in ballo la questione del passaggio ad ANAS e quindi, come sempre, quando le cose rimangono nel limbo non si sa mai chi debba investire e come ci si debba comportare. È evidente che Vaia ha creato dei dissesti, delle problematiche che c'erano anche prima in realtà, ma sono fortemente evidenziate. Insomma, io ho ricordi della 203 di quando ero ragazzina o della 251 che avevano sassi e colate in continuazione. Forse la nostra memoria storica si va un po' a perdere. È certo che la differenza qual è? Che quando noi eravamo giovani c'erano 10 macchine, dove adesso ce ne sono 1000, e quindi ovviamente la casistica e anche il pericolo si fa molto più intenso. Forse siamo anche meno abituati ad accettare le difficoltà della natura, no? La dimostrazione di tanti interventi che vengono fatti in montagna per soccorrere le persone ne sono un esempio. Cerchiamo sempre la sfida. Tornando alle strade, è chiaro che metterle in sicurezza, cioè la sicurezza zero, non può esistere. Siamo in montagna, la forza di gravità c'è, e la dimostrazione che sassi possono cadere anche dove sono state messe delle reti di massima tenuta, nella dimostrazione, ovviamente un sasso rimbalza, insomma, e può capitare ovunque. Bisogna continuare sulla strada che è stata intrapresa sicuramente in questi ultimi anni da Veneto Strade, quindi quella della messa in sicurezza delle sponde, delle versanti, e cercare di trovare adesso in avanti delle soluzioni che vadano evidentemente a spostare dove è possibile la carreggiata verso l'alveo, tenendo conto che comunque c'è anche la problematica inversa, che è quella dell'invasione dell'acqua nel caso di piene. Quindi non è che le cose siano così semplici da gestire. So che, insomma, ci sono dei progetti già pronti che dovranno essere portati avanti sia per la 203, quindi per lo spostamento di una parte della sede stradale più verso l'alveo del torrente. Adesso non so dirvi di preciso quando inizieranno questi lavori, ma la progettazione è fatta. E per la 251 invece la situazione è un po' più complicata, perché ovviamente la strada è stretta e è molto scoscesa, quindi non si può spostare a destra e a sinistra. Io sarei per le gallerie, ma ovviamente lì bisognerà trovare dei fondi. Non ci dimentichiamo di questa cosa, non solo per quella, ma un po' per tutte le strade del Bellunese, e ogni volta che abbiamo occasione si fa presente sia il ministro Salvini sia, insomma, chi ci rappresenta a Roma della necessità di questo territorio.
Parlavamo prima con il consigliere Silvia Cestaro, che si va verso il terzo anno di mandato, quindi 3 anni oltre la metà di quella che è la legislatura. Beh, si pensa già al dopo, se non ci sarà un mandato per il presidente Zaia, ci dovranno essere dei cambiamenti, ovviamente, in regione. Come vede il futuro, consigliere?
Ma io non sono tanto abituata a prospettare un futuro più o meno devastante come fanno altri. Sono convinta che bisogna lavorare, cioè bisogna lavorare nel presente, in questo momento. Il futuro può nascondere qualsiasi cosa, abbiamo avuto la dimostrazione, insomma, Vai è stato, penso, l'esempio, no, di come non siamo capaci di controllare quello che succede. Insomma, io sarei contenta se il presidente facesse un altro mandato, perché è chiaro che quando poi ci sono dei passaggi ci sono anche dei periodi di stallo, quindi la continuazione di un programma e di un'idea sarebbe ideale, però lì sono considerazioni politiche che non stanno neanche a me fare, insomma, in questo caso. Io continuo l'impegno, ecco, questa deve essere la cosa importante e chiara. Si continuano le battaglie, si continua la ricerca di risoluzione dei vari problemi che abbiamo, lavorando pancia a terra, qualunque sarà poi il governo della nostra regione, e spero che, insomma, la stessa cosa avvenga un po' per tutti quanti coloro che fanno amministrazione. Bisogna lavorare fino all'ultimo giorno testa bassa per risolvere i problemi.
E allora provo a tradurre tra le righe: questa esperienza mi sta piacendo molto, mi sta appassionando, se ci sarà l'opportunità di continuare non mancherò di farmi trovare pronta per un nuovo mandato in regione.
Può assolutamente andare? Sì, beh, insomma, penso che una rappresentanza della Gordino e della Bellunese in consiglio regionale sia dovuta. E soprattutto vedo che comunque i risultati, nonostante la grande fatica nel portare a casa le cose, perché ovviamente come tutto deve essere difficoltoso per dare soddisfazione delle volte, i risultati, insomma, alla fine sono importanti. Insomma, abbiamo visto finalmente, per fare un esempio, insomma, senza scendere troppo sul tecnico, l'approvazione delle PLT, sono le pratiche locali tradizionali che permetteranno il riconoscimento del pascolo sotto chioma, che è un tipico metodo di pascolamento delle nostre montagne. Questa è stata una battaglia lunga, la nostra regione non le prevedeva, e da quest'anno invece finalmente questo è stato introdotto, ma anche la predisposizione di bandi del CSR, che è l'ex PSR per capirci, che siano dedicati e più attenti a quelle che sono le nostre produzioni di montagna, le nostre attività agricole di montagna, cercando di aiutare aiutarle a rimanere in piedi, perché il nostro grande problema è lo spopolamento, problema che c'è ovunque, perché poi quando ci si confronta anche con i colleghi si vede che questa mancanza di rinnovo generazionale lo si ha in tutte quante le aree, insomma in tutte quante le province. Qui da noi forse lo sentiamo di più perché siamo già pochi, no? Quindi quando ci si conta si fa presto a vedere quello che manca. In una città non sai manco come si chiama il vicino di casa. E questa è una delle battaglie. Un'altra cosa è quella di mantenere i servizi sul territorio. Adesso abbiamo fatto un incontro questa mattina per l'Università Informatica Belluno. Questo è un grande passo, sarebbe un grandissimo intervento nel nostro territorio, quello di poter mantenere i ragazzi e di portarli a un percorso universitario senza dover affrontare tutte quelle difficoltà che ben conosciamo del frequentare università a Padova, Verona, Trieste, con i relativi costi e con ovviamente le difficoltà per le famiglie. Ormai siamo arrivati a un punto molto importante, abbiamo raccolto le titolarità delle cattedre, quindi la possibilità di coprire finanziariamente le 7 cattedre che servono per partire, perché i primi 15 anni sostanzialmente il Ministero chiede che ci sia un'autosufficienza, un'autosussistenza dell'istituto universitario, in questo caso qua parliamo di Verona, che aprirebbe la sede di informatica a Palazzo Bembo a Belluno. E in questo abbiamo avuto una grandissima collaborazione di Confindustria, del Comune di Belluno, della Fondazione Tiziano, ma insomma mi piace anche ricordare il grande aiuto di aziende come Luxottica, come Unifarco, che fanno parte del nostro territorio, e anche Marcolin, che hanno dato un importante aiuto, un'importante spinta in questo senso. Un modo anche per tenerci i nostri cervelli in provincia di Belluno, cervelli che non mancano.
Consigliere, è stato un piacere, grazie per la visita a Radio Più e presto ci risentiremo senz'altro, parleremo dal terzo anno in poi.
Grazie a te Mirko e un gran saluto a tutto quanto il bellunese.